Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Bonacelli legge Vent'anni dopo, di Alexandre Dumas, traduzione di Albertina Palau.
In fondo al villaggio, Planché voltò a sinistra, come gli era stato ordinato, e si fermò sotto la finestra illuminata. Aramis saltò a terra e piccò 3 colpi con le mani. Subito la finestra si aprì e discese una scala di corda. «Carissimo», disse Aramis, «se volete salire, vi riceverò con tutto il piacere». «Ma da voi si entra a questo modo?» domandò D'Artagnan. «Passate le 9 di sera, per Dio, bisogna far così. La consegna del convento è severissima». «Scusate», osservò D'Artagnan, «mi pare che abbiate detto per Dio». «Davvero?» fece ridendo Aramis. «Sarà. Non vi potete immaginare, caro, come in questi maledetti conventi si prendano cattive abitudini e che brutti modi abbia tutta questa gente di chiesa con cui sono costretto a vivere. Ma non salite? Andate avanti, vi seguo». Aramis salì alla svelta. «Signor mio», disse Planché quando vide D'Artagnan avviarsi, «ma i 2 cavalli non possono salire la scala». «Conduceteli sotto la tettoia», replicò Aramis, accennando a una specie di fabbricato poco lontano. «Troverete per loro paglia e biada». «E per me», disse Planché, «tornerete qui, batterete 3 colpi con la mano e vi faremo calare della roba da mangiare. State quieto, giurabacco, qui non si muore di fame». E Aramis, tirata la scala dietro a sé, chiuse la finestra. D'Artagnan esaminava la stanza. Non aveva mai visto un appartamento al tempo stesso più guerresco e più elegante. Ad ogni angolo erano trofei d'armi, offrendo alla vista e alla mano spade di ogni specie. Nulla indicava la dimora di un abate. I parati erano di damasco, i tappeti venuti da Alençon, e il letto, soprattutto, con la sua guarnizione di trina e il piumino ricamato, sembrava piuttosto il letto di una donnina galante che quello di un uomo che aveva fatto voto di guadagnarsi il cielo con l'astinenza e la macerazione. «Guardate il mio tugurio», disse Aramis. «Sono alloggiato come un certosino». «Ma che andate cercando con gli occhi?» «Cerco chi vi abbia gettato la scala. Non vedo alcuno. Eppure la scala non è scesa da sola». «Ah, è stato Bazin». «Ah, fece D'Artagnan. E Aramis spinse verso il luogotenente un ampio seggiolone, sul quale questi si allungò e posò i gomiti. «Cenerete con me, non è vero?» domandò Aramis. «Sì, se non vi rincresce. E anzi, io ne avrò piacere, ve lo confesso. Il viaggio mi ha procurato un appetito diabolico». «Ah, povero amico mio», disse Aramis, «troverete un magro pasto, non eravate aspettato. Bisogna sperare che con l'aiuto di Dio e di Bazin si trovi qualche cosa di buono nella credenza dei degni padri gesuiti». «Bazin! Bazin! Venite qua! D'Artagnan muore di fame e io pure. Portateci quanto di meglio avete e, specialmente, vino buono». Bazin si inchinò in segno d'obbedienza, emise un gran sospiro e se ne andò.
Thank you.
Ora è che siamo soli, caro Aramis, cominciò D'Artagnan. Ditemi di dove diamine venivate quando siete balzato in groppa dietro a Planchet. Per Diana, disse Aramis, lo avete visto bene, dal cielo. Dal cielo, riprese D'Artagnan scuotendo la testa, non avete davvero l'aspetto né di venirne né di andarvi. Caro mio, disse Aramis con una fatuità che D'Artagnan non aveva mai notato quando era moschettiere, se non venivo dal cielo, uscivo perlomeno dal paradiso. Allora i dotti sanno già che attenersi. Sinora non avevano potuto trovarsi d'accordo sulla collocazione positiva del paradiso. Pare che cercassero a gran distanza, mentre era vicinissimo. Il paradiso è a Noisy-le-Sec, sull'area del castello del Monsignore Arcivescovo di Parigi. Per uscirne non si prende la porta, ma la finestra. Per scenderne non si va per la scalinata di marmo, ma giù dai rami di un tiglio. Aramis diede in una risata. Siete sempre lo stesso burlone, amico mio, disse, e il vostro brio guascone non vi ha lasciato. Sì, è un po' di tutto questo in ciò che dite, però non crediate almeno che io sia innamorato di Madame di Longueville. Per carità, non ci mancherebbe altro, disse D'Artagnan. Dopo essere stato per tanto tempo innamorato di Madame de Chevreuse, non avreste rivolto il cuore alla sua più mortale nemica. Sì, è vero, disse Aramis senza approfondire. Quella povera duchessa l'amai molto in passato e bisogna renderle questa giustizia. Ci fu utilissima, ma che volete, le è toccato abbandonare la Francia. Era un dannato cardinale, quel rude giostratore, continuò Aramis dando un'occhiata a uno dei ritratti del defunto ministro, e gli aveva dato l'ordine di arrestarla e condurla al castello di Loches. Le avrebbe fatto tagliare la testa, come a Chalais, a Montmorency e a Saint-Mar. Lei allora fuggì, travestita da uomo con quella povera Ketty, sua cameriera. In più, per quanto ne ho sentito, le accadde una singolare avventura, non so in qual villaggio, con un curato a cui chiedeva ospitalità e che, avendo una camera sola e prendendola per un cavaliere, le offerse di condividerla con lei. Sapete, disse D'Artagnan, che la cara Maria ha ottenuto il permesso di tornare? Sì, e anche che è tornata. Farà qualche altro sproposito. Oh, ma forse questa volta si atterrà ai vostri consigli. Ah, questa volta, soggiunse Aramis, non l'ho vista. È molto cambiata. Non è certo come voi, carissimo, che siete sempre lo stesso, con i vostri capelli neri, il personale elegante, le mani femmine, ormai mirabili mani di prelato. Sì, disse Aramis, è vero, mi tengo con molta cura. Sapete, caro, che invecchio? Fra poco avrò 37 anni. Sentite, mio caro, disse D'Artagnan con un sorrisetto, giacché ci ritroviamo qui insieme, e mettiamoci d'accordo sull'età che avremo in avvenire. Come? Esclamò Aramis. Sì, prima ero minore di voi di 2 o 3 anni, e se non sbaglio ne ho 40 suonati. Davvero? Allora sono io che mi inganno, mentre voi foste sempre un bravissimo matematico. Dunque, secondo il vostro conto, ne avrei 43. Diavolo! Non lo dite al palazzo Rambouillet. Mi fareste danno. Non dubitate, disse D'Artagnan. Non ci vado. Ma che diamine fa quell'animale di Bazin? Esclamò Aramis. Bazin! Signor Briccone! Sbrighiamoci! Qui si crepa di fame e di sete. Bazin se ne andò dopo aver posto il vino di Spagna sulla tavola. Cominciò D'Artagnan: «Avete pensato qualche volta a quei bei giorni della nostra gioventù che trascorrevamo ridendo, bevendo e battendoci?» «Sì, e più volte li ricordai con rammarico. Quei bei giorni possono rinascere. Può tornare quel tempo felice», disse D'Artagnan. «Io ho avuto l'incarico di andare a trovare i miei compagni, e ho cominciato da voi, che eravate l'anima della nostra associazione.» Aramis si inchinò in modo più cortese che affettuoso. «Rimettermi nella politica?» disse con voce fioca e buttandosi all'indietro nella poltrona. «Caro D'Artagnan, vedete come vivo regolarmente e con tutti i comodi. Noi fummo costretti a ingoiare anche l'ingratitudine dei grandi, lo sapete, è vero», disse D'Artagnan, «ma forse i grandi si pentono di essere stati ingrati. In questo caso», riprese Aramis, «sarebbe un'altra cosa. Su, a ogni peccato misericordia, e poi avete ragione su un punto, ed è che se ci ripigliasse la volontà di mischiarci negli affari di Stato, io credo che ne sarebbe giunto il momento.» «Come lo sapete, non occupandovi di politica?» disse D'Artagnan. «Ho sentito dire», riprese Aramis, «che in questo momento il cardinale Mazarino è molto inquieto per l'andamento delle cose. Pare che i suoi ordini non siano rispettati come quelli del nostro defunto Spaventapasseri, il vecchio ministro di cui vedete qui il ritratto, già che per quanto se ne sia detto, bisogna convenire che era un grand'uomo. Su questo non vi contraddirò, caro Aramis. Fu lui che mi fece luogotenente. La mia prima opinione era stata tutta a favore del ministro. Avevo considerato che un ministro non è mai amato, ma che, con il genio che tutti gli attribuiscono, questo avrebbe finito con il trionfare dei suoi nemici e farsi temere, cosa che, secondo me, val forse più del farsi amare.» D'Artagnan fece con la testa un cenno che esprimeva la sua piena approvazione per questa massima alquanto dubbia. «Ecco dunque», seguitò Aramis, «qual era la mia prima opinione. Ma siccome sono molto ignorante in questa materia, l'umiltà di cui faccio professione mi impose di non limitarmi al mio personale giudizio, così mi sono informato.» «Ebbene, amico mio», Aramis fece una pausa. «Che cosa?» domandò D'Artagnan. «Ebbene», riprese Aramis, «sono costretto a mortificare il mio orgoglio. Devo confessare che mi ero ingannato.»
«Davvero?»
«Sì. Mi sono informato, dicevo, ed ecco quel che mi hanno risposto parecchie persone, tutte diverse, di gusto ed ambizione. Il ministro Mazarino non è un uomo di genio come io lo credevo.»
«Ma guarda», fece D'Artagnan,
«è un uomo da nulla, che fu già servitore del cardinale Bentivoglio e che si è spinto innanzi con i raggiri, un pidocchio rifatto, un uomo senza nome che in Francia batterà soltanto la strada del partigiano. Egli ammasserà molti scudi, dilapiderà le rendite del re, pagherà a se stesso tutte le pensioni che il defunto cardinale di Richelieu pagava a tutti, ma non governerà mai con il diritto del più forte, del più grande e del più onorato. Inoltre pare che questo ministro non sia gentiluomo nel cuore e nelle maniere, ma piuttosto una specie di buffone, un pulcinella, un pantalone. Lo conoscete voi?
Io no.»
«Fece D'Artagnan, «in ciò che dite
c'è un po' di vero.
Ah, mi fate insuperbire, mio caro, se per una certa volgare penetrazione di cui sono dotato ho potuto trovarmi d'accordo con un uomo come siete voi, D'Artagnan, che vivete a corte. Ma mi avete parlato di lui personalmente e non del suo partito e dei suoi mezzi. È vero, ha per sé la regina. Ed è qualcosa, mi pare, ma non ha per sé il re.
D'Artagnan si grattò l'orecchio. Era costretto a convenire che c'era non solo larghezza di idee in Aramis, ma giustissimo pensiero. Vedete, povero amico, che sono tuttora dotato della mia solita perspicacia. Vi dirò che forse ho torto di parlarvi così a cuore aperto, giacché voi mi sembrate inclinato per il Mazzarino.
Io? Esclamò D'Artagnan. Nemmeno per sogno.
Ma parlavate di un incarico.
Ho parlato di un incarico.
Allora ho sbagliato. No, ho detto fra me, come voi. Ecco che le cose si imbrogliano. Gettiamo la penna al vento, andiamo dalla parte dove il vento la porterà, e riprendiamo la vita di Ventura. Eravamo quattro prodi cavalieri, quattro cuori uniti interamente. Uniamo di nuovo, non già i nostri cuori non mai separati, ma le nostre fortune e il nostro coraggio. L'occasione è buona per conquistare qualcosa di più di un diamante. Avete ragione, D'Artagnan. Sempre ragione, continuò Aramis. E la prova è che io avevo la stessa idea. Oggi tutti hanno bisogno di amici, mi sono state fatte proposte. È trapelato qualche cosa delle nostre famose prodezze di un tempo e vi confesserò francamente che il coadiutore mi ha fatto parlare.
Il signor di Gondi, il nemico del ministro? Esclamò D'Artagnan.
No, l'amico del re, rispose Aramis. Mi intendete? Su via si tratterebbe di servire il re, ciò che è dovere di un gentiluomo. Ma, mio caro, il re è con Mazzarino, di fatto, non di volontà, di apparenza, non di cuore, ed ecco appunto il laccio che i nemici del re tendono al povero fanciullo. Oh, ma ciò che mi proponete, mio caro Aramis, è addirittura la guerra civile, la guerra per il re. Ma il re sarà alla testa dell'esercito dove sarà Mazzarino, ma sarà con il cuore nell'esercito che comanderà il signor di Beaufort. Il signor di Beaufort è a Vincennes. Ho detto il signor di Beaufort, seguitò Aramis. Il signor di Beaufort o altri? Il signor di Beaufort o il signor principe? Ma il signor principe parte per il campo, egli è tutto del ministro, fece Aramis. Hanno appunto in questo momento fra loro qualche discussione. Vedete grandi vantaggi in quel partito? Domandò D'Artagnan. Vi vedo la protezione di principi potenti, rispose Aramis. Con la proscrizione del governo, annullata dai parlamenti e dalle sommosse. Tutto ciò potrebbe farsi come dite se si giungesse a separare il re da sua madre. Forse vi giungeremo. Mai! Esclamò D'Artagnan, ritornando questa volta nella sua convinzione. Aramis, mi appello a voi che conoscete al pari di me Anna d'Austria. Credete che lei possa dimenticare che suo figlio è la sua sicurezza, il suo palladio, il pegno della sua considerazione, della sua ricchezza e della sua vita? Forse avete ragione, soggiunse Aramis pensieroso, e per questo io non mi impegnerò. Con loro, disse D'Artagnan, ma con me? Con nessuno. Io sono prete e non ho a che vedere con la politica. Ebbene, mio carissimo, riprese D'Artagnan, la vostra filosofia mi persuade, parola d'onore, e non so che diamine d'ambizione mi avesse pizzicato. Ho una specie di carica che mi alimenta. Posso, alla morte di quel povero signor di Treville, che ormai invecchia assai, diventar capitano. È un bel bastone da maresciallo per un cadetto di Guascogna, e sento che mi riaffeziono alle delizie del pane limitato, ma quotidiano, invece di correre incontro alle avventure. E va bene, accetterò gli inviti di Porthos. Andrò a caccia nei suoi poteri. Lo sapete che Porthos ha dei poteri? Diamine, lo so bene. 10 leghe di boschi, di paludi e di valli, è signore del monte e del piano, e litiga per diritti feudali contro il vescovo di Noyon. Ottimamente, disse fra sé D'Artagnan, ecco quel che volevo sapere. Porthos è in Piccardia, quindi ad alta voce. E ha ripreso il suo antico nome di Du Vallon, aggiungendovi quello di Brassier, un certo possedimento che fu baronia, caspita. Sicché vedremo Porthos barone, non ne dubito, e sarà specialmente stupenda la baronessa Porthos. I due amici diedero in una gran risata. Dunque, cominciò D'Artagnan, non volete passare a Mazzarino, né voi ai principi, disse Aramis. No, non passiamo ad alcuno e restiamo amici. Non siamo né cardinalisti né frondisti. Sì, restiamo moschettieri, disse Aramis. E D'Artagnan si versò l'ultimo bicchiere di vino. Alla salute dei nostri vecchi tempi, disse.
Sì,
rispose Aramis. Purtroppo è un tempo passato. Fugit irreparabile tempus.
Oibò, disse D'Artagnan.
Forse tornerà. In ogni caso, se avete bisogno di me, Rue Tiquetonne, albergo della Capriola, e di me nel convento dei Gesuiti, fra le 6 del mattino e le 8 di sera dalla porta, e fra le 8 di sera e le 6 della mattina dalla finestra.
Paolo Bonacelli ha letto 20 anni dopo di Alexandre Dumas. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, il sito radio3.rai.it.